Ok. Ok, libro di Galati capitolo 1. Voglio chiedervi di pregare per Lia e Edoardo, il madre e padre di Mario, che ieri ho parlato con Lia e la zia di Mario, cioè i dottori non danno nessuna speranza di sopravvivenza. Cioè danno anche pochi giorni, diciamo, per lei. Quindi preghiamo per lì, Edoardo. Preghiamo per la guarigione della zia di Mario. Ma se non viene guarito, almeno che viene guarito l'anima, che lei riceve il Signore prima di lasciare questo mondo. E che il Signore usa veramente loro nella famiglia, per una, di essere una luce, una testimonianza nella famiglia là. Specialmente per Lia, perché lei e la sua sorella sta passando un brutto periodo. Allora, Galati capitolo 1, ci siamo fermati mercoledì scorso in versetto 10, cominceremo dal versetto 11. È sempre questo, la difesa di Paolo del Vangelo che lui ha ricevuto dal Signore. Ora, fratelli, vi faccio sapere che il Vangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per una rivelazione di Gesù Cristo. Avete infatti udito quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo, come perseguitavo con grande ferocia la Chiesa di Dio e lo devastavo. E progredivo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nella tradizione dei miei padri. Ma quando piacque a Dio, che mi avevo appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia, di rivelare in me suo figlio affinché l'annunziasse fra i gentili, io non mi consultai subito con carne e sangue, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritorno di nuovo a Damasco. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e rimasi con lui 15 giorni. E non vidi alcun altro dei apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore. Ora quanto alle cose che vi scrivo, ecco, davanti a Dio non mento. Poi andai nella regione di Siria e della Cilicia. Ora io ho riconosciuto personalmente alle chiese della Giudea che sono in Cristo. Ma essi udivano soltanto dire: colui che prima ci perseguitava ora annunzia quella fede che egli devastava, e glorificavano Dio per causa mia. Signore, vogliamo chiederti questa sera di insegnarci, di ammaestrarci il messaggio della tua parola, Padre, non che lo udiamo solo, ma come ha detto anche Domenico Michael, che lo mettiamo in pratica. Perché siamo persone vane, Signore, se non lo mettiamo in pratica. Signore, apri i nostri occhi, apri gli occhi del nostro intendimento, del nostro spirito, per comprendere veramente il Tuo Vangelo, il Tuo grande piano per la nostra vita. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi Paolo qui dichiara che il Vangelo che lui ha ricevuto non è secondo l'uomo, quindi non ha i suoi origini con un uomo. Poi in versetto 12, non ho né ricevuto e né imparato da un uomo. Più avanti lui parlava del suo giudaismo, che lui era più religioso di tutti gli altri, e lui dice che non ho preso il Vangelo neanche dalla tradizione di mio padre. E poi finisce in versetto 17, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non, lui ha detto, non ho frequentato neanche la scuola biblica di Gerusalemme, non mi hanno insegnato loro, gli altri apostoli, questo Vangelo. ma ho ricevuto direttamente da Gesù Cristo, da Dio. E anche qui vediamo in versetto 11-12 la divinità di Gesù Cristo, perché Paolo dice: non ho ricevuto da un uomo, ma ho ricevuto da Gesù Cristo che è Dio. E il Vangelo di Dio, questo ministero che Paolo ha ricevuto di Dio, è l'unico Vangelo. Abbiamo già visto nella prima parte di capitolo 1, per chi non c'era oltre mercoledì, in versetto 6, Paolo disse: mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Vangelo, il quale non è un altro Vangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire il Vangelo di Cristo. E abbiamo visto, il Vangelo vuol dire buone notizie, quindi lui, Paolo dice, questi altri Vangeli non è una buona notizia, perché dice che tu devi guadagnare la salvezza per le opere. E qui Paolo voleva comunicare ai Galati che il Vangelo di Dio non è come tutte le altre religioni che esistono nel mondo. In tutte le altre religioni o Vangeli, se vogliamo chiamarle così, l'uomo deve lavorare, l'uomo deve operare per essere gradito da Dio. Se tu guardi tutte le religioni nel mondo, l'Islam deve andare a Mecca, deve pregare 5 volte, eccetera, eccetera, eccetera. Se sulla bilancia di Allah i tuoi buone opere sono più pesanti di quelle cattive, allora avrai 70 vergini, e puoi bere tutto il vino che vuoi, per voi donne non c'è niente, mi dispiace, nel cielo di Allah. Nel buddismo, anche lì, l'uomo deve lottare, l'uomo deve cercare di annullarsi. Il buddismo dice che uno deve cercare di non avere più desiderio. Quando uno arriva al punto di non avere più desiderio, allora lui arriva a questo stato di estasi, di nirvana, e diventa uno con qualcosa, non, neanche loro sanno che cosa. Però, se pensi un po', il desiderio di non avere un desiderio è un desiderio. Quindi anche quello è un desiderio, è da impazzire. Se avete mai letto le scritte di Buddha, vedi che forse lui ha preso qualche sniffatina. Anche l'induismo è una religione delle opere. L'induismo insegna: vai nel fiume Ganges a lavarti, a purificarti, vai nel tempio, vai, dai le offerte, e tutte le altre religioni. I mormoni deve lavorare per la salvezza, i testimoni di Geova deve lavorare per la salvezza, deve andare in giro porta a porta per piacere Geova. Anche nella Chiesa Cattolica, se uno è salvato per le opere, deve confessare, deve fare questo, deve fare quell'altro, deve fare bravo, poi non arriverai in paradiso, vai in purgatorio per un periodo, sperando che i tuoi parenti, i tuoi amici pagano per le messe. Voi sapete che si pagano per le messe, giusto? Con i soldi, per tirarti fuori di questo luogo di tormento e purificazione, e poi forse arriverà a questo. Ma il Vangelo secondo Dio, e Dio fa tutto. Nel Vecchio Testamento Dio ha detto: voi dovete ubbidire tutti questi ordini, tutti questi comandamenti. Come l'uomo è fallito completamente, Dio ha detto: allora nel nuovo patto io farò tutto. Io farò tutto. Tu devi solo credere nelle mie promesse. Anche gli apostoli nel Vangelo di Giovanni hanno detto a Gesù: qual è l'opera di Dio che possiamo farlo? No, l'uomo vuole sempre fare le opere, perché così puoi vantarsi: guarda, io ho fatto questo, ho fatto quello, ce l'ho fatto con le mie forze. Voi sapete cosa ha detto Gesù? Qual è l'opera di Dio? Qualcuno sa? Che voi crediate in colui che Dio ha mandato, che voi crediate in me. Questa è l'opera che Dio vuole che voi fate. Crediate in me. Anche nel Vecchio Testamento c'erano i uomini che hanno costruito il Torre di Babel, no? Perché hanno costruito questo Torre di Babel? Qualcuno sa? Perché volevano arrivare al cielo, volevano arrivare a Dio. E cosa ha fatto Dio? L'ha buttato giù. Ha confuso le lingue e perciò io ho difficoltà con la vostra lingua e voi avete difficoltà con l'inglese. Tutto frutto di questo. Ogni tentativo di uomo di arrivare a Dio con le sue sforze sarà maledetto da Dio. Perché Dio ha dichiarato questo non è il modo in cui voi potete avvicinarvi a me. In Isaia 64, versetto 6, il Signore dichiara che tutta la nostra giustizia è come un abito sporco, che nel linguaggio ebraico sono strace mestruale. Quindi il Signore dice: tutte le vostre buone opere per me sono quelle davanti a me. Peggio che non valere niente. Ma noi vediamo qui nel Vangelo, secondo Dio, in versetto 24, è scritto che attraverso la testimonianza di Paolo, attraverso il Vangelo di Cristo, la gente glorificavano Dio. Nel Vangelo della Grazia solo Dio prende la gloria. Solo Dio ha da qui vantarsi. Dio può dire: io ho fatto tutto. E noi possiamo solo dire grazie. Grazie Padre che tu hai fatto tutto. E quindi Paolo dichiara: questo Vangelo non è un'autoreligione come tutti gli altri, ma è una cosa completamente diversa. Dio ha visto che noi eravamo incapaci e quindi Dio ha provveduto gratuitamente il paradiso per noi. Paolo qui nella sua testimonianza, versetto 13, parla come lui era al di sopra anche dei suoi coetanei nella sua religione, come perseguitavo con grande ferocia la Chiesa di Dio e la devastavo. E progredivo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nella tradizione dei miei padri. E quindi Paolo, voi sapete, lui era molto cattivo prima di conoscere il Signore. E vediamo nel libro di Atti, voglio dimostrarvi alcuni versetti, che vediamo quanto lui era veramente cattivo. In Atti capitolo 8, versetto 3, ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione. Quindi non solo gli uomini, ma anche le donne, lui li metteva in catene, è scritto in un'altra parte di Atti, e li trascinava nel carcere. Nel capitolo 9 di versetto, sempre di Atti, versetto 1, Saulo intanto, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote per prendere questa lettera e andare a Damasco per catturare questi cristiani. Però qui è scritto che Saulo spirava. Nell'inglese è scritto che lui spirava minacce e omicidio. Cioè il suo respiro era di ammazzare i cristiani. Cioè lui era infuriato. Cioè proprio il suo motivo per vivere era per distruggere i cristiani, per ammazzarli, per metterli in prigione. E in Atti 26, non solo li metteva in prigione, e ispirava di ammazzare le persone, lui veramente li ammazzava. In versetto 9 di capitolo 26, io stesso, questa è la sua difesa davanti al re Agrippa, io stesso ritiene essere mio dovere fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo è ciò che fece a Gerusalemme, avendone ricevuto l'autorità dei capi dei sacerdoti, rinchiusi nei prigioni molti santi, e quando erano messi a morte, io davo il mio senso. Quindi magari lui non prendeva la pietra, ma lui era lì. Noi sappiamo che lui era testimone che tenevo le tuniche di quelli che hanno ucciso Stefano, uno dei primi diaconi nella Chiesa. E qui non solo rinchiudevo in prigione, ammazzavo i fratelli, versetto 11, e spese volte andando da una sinagoga all'altra li costrinse a bestemmiare, e grandemente infuriato contro di loro li perseguitai fin dalle città straniere. Quindi questo costringere a bestemmiare non vuol dire che dovete dire due porcini. Questo non è il bestemmiare. Quello che Paolo diceva qua, lui costringeva i fratelli di negare Cristo. Li torturava. Finché loro negavano Gesù Cristo come Salvatore. Questo è quello che lui vuol dire quando lui costringeva le persone a bestemmiare. Quindi pensate un po'. Pensate un po', un uomo qui, magari, non so, un ufficiale, un religioso qui a Montebelluna, che entra questa sera, prende 4-5 di voi, vi mette in catene, vi butta in carcere, alcuni vi tortura, alcuni altri vi uccide, alcuni altri dice, Mario, se tu non neghi Cristo, io ammazzerò i tuoi figli. Questo è l'Apostolo Paolo. Tante volte noi, Santo Paolo, altro che santo, era un diavolo. E secondo me i fratelli pregavano per Saulo, che non era ancora Paolo. Lui era molto cattivo. Tornando in Galati, quindi vi ho dato un po' il passato di Paolo, che poi ritorneremo a questo verso la fine di capitolo 1 di Galati. Quindi lui dice, io ero cattivo. Lui dice, voi sapete come io ero, e anche adesso voi sapete come lui ero. Lui era uno che odiava i fratelli, odiava il Signore. Nel versetto 15, ma quando piacque a Dio, che mi aveva partato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia di rivelare in me suo figlio, affinché l'annunziassi fra i gentili. Quindi qua vediamo la sovranità di Dio. E questo non vuol dire, come dicono i calvinisti, che ok, Dio ha scelto alcuni per essere salvati e alcuni per essere condannati, perché noi non crediamo in questo. Ma vuol dire che il Signore sapeva. Perché Dio dichiara anche nel Vecchio Testamento, io conosco dall'inizio alla fine. Anzi, nel Vecchio Testamento Dio ha detto che questa è la prova che la sua parola è verace. Perché io sono il Dio che dichiaro la fine delle cose prima che accadano. E le profezie degli ultimi tempi, questa è una prova che possiamo dire alle persone, guarda che la Bibbia ha profetizzato le cose in avanti. Questa è la dimostrazione che Dio esiste e che Dio esiste fuori del tempo. Lui è l'Eterno, Lui esiste nel passato, nel futuro e anche adesso. Quindi Paolo dichiara qui che anche quando io ero nel grembo di mia madre, Dio sapeva. Paolo, tu farai questa strada? tu arriverai al punto di combattere contro di me e contro i miei figlioli, ma un giorno io ti avrò. E anche Dio, tutti voi, Dio sa quello che voi farete domani. Voi non sapete. Lui sa tutto già. E Dio ha visto l'Apostolo Paolo nel grembo di sua madre. Lui ha visto che Paolo un giorno avrebbero avuto la disposizione di ricevere suo figlio. E Dio sapeva prima, cioè quando Paolo era nel grembo di sua mamma, Dio sapeva: tu un giorno sarai il mio messaggero. Tu annuncerai mio figlio fra i gentili. E anche qui, alla fine di versetto 15, Paolo non dichiara che Dio, che mi ha separato fin dal grembo di mia madre, mi ha chiamato per la legge di Mosè. Mi ha chiamato per la sua grazia. Quando Paolo era sulla strada di Damasco, il Signore lo ha fulminato e Paolo diceva: chi sei? Chi sei? E il Signore ha rivelato il Vangelo. Tu, Paolo, credevi di essere giusto e santo davanti a me perché facevi tutte queste cose, ma non è così. Sarà per la mia grazia che tu sarai salvato. Non mediante le tue opere religiose, non perché vai in sinagoga, non perché hai fatto la scuola di Gamaliel a Gerusalemme, ma per la mia misericordia. Tutto merito mio, niente merito tuo. E così ancora, Dio chiama le persone per la grazia, non per la legge. È molto importante che ognuno di noi comprendiamo quello che lo Spirito Santo vuole insegnarci in questo libro di Galati. E di vedere la nostra vita, se nel nostro cristianesimo stiamo camminando ancora secondo la legge, o se stiamo camminando nella grazia di Dio per lo Spirito Santo. Perché se noi camminiamo secondo la legge, avremo sempre un cammino su e giù. Avremo sempre un rapporto con Dio molto incerto. Avete mai provato di portare un vaso pieno di acqua? Magari una grande... tipo un'insalatiera. Una grande bowl, come si dice? Una bacinella. Avete mai provato di camminare con una bacinella piena di acqua? Nessuno? Gianni no. È molto difficile. È quasi impossibile, cioè tu devi andare molto piano, no? È un po'... questo è chi cerca di camminare con Dio secondo la legge. È molto incerta. Non sai un momento o l'altro se l'acqua va fuori, se ti va addosso. E un credente che cerca di camminare secondo le sue opere, secondo il principio della legge, sarà sempre in dubbio: com'è il mio rapporto con Dio? Ma il Signore è con me oggi o non è con me? Il Signore mi ama oggi o non mi ama? E vi dico, se voi potete comprendere veramente cosa vuol dire la grazia di Dio, porterà veramente una stabilità nel tuo cammino cristiano, una pace, una forza. Di ogni mattina svegliarti e dire: Signore, sono amato da te, ma non perché, per niente che ho fatto, per quello che ha fatto Gesù, per tutto merito suo. È veramente una liberazione, è una liberazione. Io per tanti anni, anche perché nel gruppo di Cristo ha risposto, un po' venivo predicato che dovevamo per forza predicare il Vangelo, che dovevamo essere in prima linea, cioè quasi come il regno di Dio era appoggiato su di noi. Povero regno di Dio, no? Che fondamento, che fondamento schifoso, cioè incerta, che fondamento debole. E sì, io sapevo che io ero nato di nuovo per la grazia, ma in un certo senso mi è stato insegnato e predicato che io devo santificarmi, che io devo camminare, in un certo senso di nuovo sotto la legge. Craig, tu devi fare questo, devi fare quello, devi fare quell'altro, e così sarai gradito da Dio. E vi dico che per tanti anni il mio cammino era molto instabile, sempre su e giù. Magari per un po' di giorni pregavo tanto, leggevo la parola, facevo tutto quello che io dovevo fare, andavo a evangelizzare, e sai, mi sentivo molto spirituale, sentivo, ah, adesso ci sto. Adesso finalmente, e poi, boom! No? Perché in un certo senso io stavo costruendo un torre di Babel. Era un torre di manufatto mio. E il Signore ha detto, no, non è questo il modo che tu ti avvicinerai a me. Non è questo il modo che tu sarai accettato da me. È solo per grazia. Il torre di Babele, perché avevo paura, ma questi, un altro piano, e saranno quasi al mio trono, no? Era un insegnamento per l'uomo, che voi uomini per le vostre sforzi non potete mai arrivare alla mia santità, a quello che io chiedo da voi, la perfezione. Però come lui è un Dio di misericordia e di amore, lui ha detto, io provvederò, io prenderò i vostri sbagli, i vostri peccati su di me stesso. Io subirò personalmente la penalità di quello che voi avete fatto e provvederò in modo che voi potete in un attimo andare da terra fino in paradiso. E quindi è importante che noi comprendiamo che Dio ci chiama per la grazia, non solo alla salvezza, ma ci chiama ogni giorno per la grazia. La santificazione è per grazia. Ogni cosa che viene da Dio è per grazia. I doni dello Spirito Santo. Tante volte magari il Signore ci dà qualche dono e cadiamo subito nel trappolo di un nemico di inorgoglirci. Pensare, ah, io sono più spirituale di Giusy o di Mario perché ho il dono di profezia. Guai a me, perché quello è un dono che io non ho meritato, è stato per grazia. E anche Paolo qui dichiara, quando piacque Dio, quindi nel tempo di Dio, Dio è sovrano. Nel tempo di Dio, Dio mi ha chiamato per la sua grazia. E mi ha chiamato per un scopo, ha chiamato anche tutti voi, in versetto 16, lo vediamo, per rivelare in me suo figlio. Sapete che questo è quello che Dio vuole fare nella tua vita? Tante volte noi pensiamo, Signore, devo andare a Belluno a fondare un'altra chiesa, o devo fare questo, devo fare quello, devo evangelizzare tutti i miei vicini, che sono cose buone da fare. No, Dio vuole rivelare suo figlio in me. Dio a ognuno di voi dice, Angela, Fabio, ogni giorno voglio rivelarti mio figlio. Non solo rivelarlo all'esterno, voglio rivelarlo dentro di te. E più avanti Paolo dichiara, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E noi dobbiamo realizzare che Cristo è dentro di noi e Lui desidera ogni giorno di essere rivelato sempre di più nella nostra vita, se noi lo permetteremo, se noi diremo sì, Signore, io mi arrendo, prendi tu le redine e guidami. E quindi Paolo ha dichiarato, Dio mi ha chiamato per rivelare in me suo figlio. Dio ha anche chiamato di predicare il Vangelo ai gentili, di fondare tante chiese, di guarire i malati, di scrivere queste lettere che è una benedizione. Immaginate che la vita dell'Apostolo Paolo ancora porta frutto, no? Noi pensiamo, grande uomo di Dio, grande ministero, cioè dopo 2000 anni la vita di Paolo Portafrutto a Montebellone, Italia, questa sera. Però tutte queste cose sono scopi secondari nella nostra vita. Il primo scopo che Dio ha per ognuno di noi è rivelare suo figlio, e Michael ben detto domenica, questo lui fa attraverso la parola, attraverso la preghiera, la comunione nostra personale con Dio. Chiedetelo, apri la porta, Signore, rivela te stesso a me, Signore, mostrami come devo sistemare questa lavatrice, Signore, dimostrami come posso evangelizzare il mio datore di lavoro, mostrami, Signore, come posso andare d'accordo con mio marito, come posso allevare i miei figli. Il Signore è pronto per ogni nostra esigenza. Tante volte, come ha detto Giacomo, voi non avete perché non chiedete. In questo periodo il Signore mi mette sempre davanti: Craig, tu devi chiedere, tu devi pregare, tu vuoi questo, comincia a pregare per quella cosa. E quindi la prima cosa che Dio desidera nella nostra vita è di avere comunione con noi, quel tempo intimo. Un po', guarda nella mia parola, voglio insegnarti delle cose. Io mi ricordo quando ero in India, c'era un periodo che, e non dico per vantarmi, ma solo una piccola testimonianza, c'era un periodo che pregavo tantissimo, anche 3-4 ore al giorno, e era mia abitudine in quei giorni. Perché in tutta la nostra missione ci trovavamo per mangiare pranzo, dopo prendevo il mio Nescafé, che gli indiani bevono il caffè così, col latte, e dopo io andavo a pregare, magari mettevo un po' di musica, io pregavo in lingue anche per ore, leggevo la parola, e vi dico che avevo dei tempi, cioè, meravigliosi, mi sentivo tante volte anche quasi rapito in cielo. E ho visto il Signore fare veramente miracoli e cose meravigliose in quel periodo. E mi ricordo che capitavo qualche volta che magari venivano un po' di fratelli indiani a trovarci. E sai, i fratelli sempre vogliamo avere comunione, parlare. E mi ricordo, prendevamo il caffè e magari questi fratelli volevano allungare, sai. E mi ricordo come lo Spirito Santo mi chiamava. E mi dicevo: Craig, adesso è il nostro tempo. Tu hai avuto comunione con i... ma adesso è il nostro tempo. Scappi. Scappi, vieni. Ma era forte. E io devo dire ai fratelli, devo andare via. Non gli dicevo che andavo a pregare. Scusami, devo andare via. Ma lo Spirito Santo proprio: Craig, appartati con me. Ti voglio parlare. Voglio stare con te. E il Signore desidera questo anche adesso nella vita di ciascuno di noi, che ogni giorno abbiamo quel tempo di che Lui rivela suo figlio in noi. E poi in versetto 22 Paolo un po' finisce questo capitolo: poi andai nella regione di Siria e della Cilicia. Ora io ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudia che sono in Cristo, ma essi udivano soltanto dire: colui che prima ci perseguitava ora annunzia quella fede che egli devastava, e glorificavano Dio per causa mia. Quando noi camminiamo la legge, noi cercheremo sempre la nostra gloria, cercheremo di glorificare noi stessi. Guarda, fratelli, tutto quello che io faccio, no? Ma quando camminiamo nella grazia di Dio, nella potenza dello Spirito, glorificheranno Dio, che Lui è l'unico degno di gloria. E E questo versetto mi ricorda un po' di mio padre. Voi avete conosciuto mio padre al castello, alcuni di voi, alcuni avete conosciuto qua. Mio padre non mi ha torturato e non mi ha portato in carcere e non mi ha costretto. Vado peggio, fratelli, pregate per me. Non mi ha mai costretto di negare il Signore, ma quando io mi sono convertito e cercavo di evangelizzare mio padre, lui mi prendeva in giro. Mi dicevo anche parolacce, ma parolacce brutte, proprio... Lui si infuriava. Ma cosa devi dirmi tu? Io cambio i tuoi pallini. Per me era molto scoraggiante, perché io ho conosciuto il Signore e per me era la cosa più bella nel mondo. Come amavo mio padre, volevo introdurlo alla persona più meravigliosa che esiste, Gesù, e lui... E in un certo senso era come l'Apostolo Paolo. E quindi ho pregato per mio padre per 13 anni, 13 lunghi anni, ho digiunato, ho pregato, mi ricordo ogni volta che parlavo con lui al telefono e lui mi parlava dell'ultimo suo, perché una volta magari era la pesca sportiva, poi le barche, poi aerei, cioè lui aveva sempre un hobby nuovo, perché lui cercava di riempire quel vuoto che solo il Signore può riempire. Era così triste. Dopo, quando io mettevo giù la cornetta, io piangevo, ma anche per ore. E io gridavo: Signore, mio papà non è convertito. Salvalo, mandi i tuoi servi da lui lì in America, manda. E sapete che cosa è successo? Il Signore ha risposto a tutte le mie preghiere. Io non sapevo. Un giorno all'improvviso, io e Silvano eravamo qui in Italia, ho ricevuto una lettera, e in questa, che poi quello era già un miracolo perché mio padre non mi scriveva mai. E aprendo questa lettera, era scritto: Craig, adesso puoi stare in pace perché tuo padre ha accettato Gesù Cristo come suo Salvatore. E ho fatto pianti, ma pianti di gioia. Ma per 2-3 giorni piante di gioia. E come l'Apostolo Paolo, colui che prima mi perseguitava, adesso è colui che proclama questa fede in Ungheria. E anche qui abbiamo visto persone che magari le prime volte erano ostili, e adesso sono quelle persone che fanno notte durante il messaggio, che alzano le mani sante al Signore. E un ultimo versetto in Primo Timoteo, capitolo 1, Quindi quando parlavo un po' del passato dell'Apostolo Paolo, un po' quel pezzo si collega qui, perché Paolo ha dichiarato a Timoteo e anche a noi che la sua vita è stata un modello. È stato un modello a tutto il mondo. Questo è quanto è immenso la grazia di Dio, perché magari noi umanamente, cioè, secondo voi Hitler poteva essere salvato? Qualcuno crede che Hitler poteva salvarsi? Per me viene difficile umanamente di credere che lui potrebbe salvarsi, ma l'Apostolo Paolo era un Hitler. Lui ammazzava la gente innocente, lui costringeva credenti a bestemmiare. Ma qui in primo Timoteo, capitolo 1, versetto 12, e rendo grazia a Cristo nostro Signore che mi fortifica perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma mi è stato fatta misericordia perché lo fece ignorantemente nella mia incredulità. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettato, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stato fatto misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me per primo tutta la sua clemenza, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Ora al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. E quindi Paolo qua dichiara che il Signore ha salvato me per dimostrare che Lui può salvare qualsiasi persona. E anche noi, tante persone nel mondo non credono che Dio può perdonarle. Tante donne, magari che hanno abortito, credono che Dio non può perdonarle di questo. O tante altre cose, magari un padre che ha abbandonato la famiglia, qualcuno che ha ammazzato un'altra persona, loro pensano che Dio non potrebbe mai perdonarmi di questo. Ma qui Paolo dice, Dio ha perdonato me. Dio ha salvato me per dimostrare quanto è immenso la sua grazia, che anche un omicida, anche uno che persecutava la sua chiesa, lui può salvare. E noi non dobbiamo mai pensare che Dio non può salvare. Tante volte abbiamo la tendenza di guardare le persone, no? E dire, ma questo qua non si converterà mai. Avete mai pensato questo? No? Ma questo qua non si converterà mai. Guardi l'Apostolo Paolo. Come hai detto, lui veniva nelle chiese come la nostra, e picchiava la gente, prendeva le donne per i capelli, li trascinava in carcere. Mi ricordo quando nella tenda avevamo la tenda montata nel Paso, Texas, proprio in centro, nella zona un po' malfamata, e quindi venivano tanti vagabondi perché volevano soldi, volevano da mangiare. E mi ricordo era molto tardi, tipo l'una di notte, io e un altro fratello era lì, c'era una tempesta quella notte, e entra questo barbone dentro la tenda, era ubriaco, fradice, e questo fratello che era con me, José, ha cominciato a evangelizzarlo. Secondo me questo non capiva niente, ma comunque José ha detto a questo ubriacone, tu vuoi accettare Gesù? E quello, sì. E quindi José ha detto, allora ci inginocchiamo qui e tu preghi questa preghiera con me e il Signore ti salverà. E mi ricordo quando lui pregava, nel mio cuore io dicevo, ma questo non si converterà mai, questo barbone. In pratica io dicevo, per questa persona non c'è speranza. Questo era il mio atteggiamento. E poi subito il Signore mi ha detto, nel mio cuore mi ha parlato, ha detto, ma Craig, ho salvato te. Ho detto, scusami Signore, hai ragione Signore, io ero peggio di lui e mi hai salvato. Quindi non limitiamo il Signore. Non dobbiamo mai dire, Signore, quello non si salverà mai. Forse Lui sarà il prossimo qui nella prima fila. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti questa sera che anche per noi la Tua grazia ha sovrabbondato. E ancora sovrabbonda, Signore, ogni giorno. E prego per tutti noi che veramente possiamo realizzare, Signore, questa libertà nello spirito, questa pace, questa gioia, questa stabilità nel nostro cammino con Te, Signore, che vieni solo per la Tua grazia. benedicici, Signore, apri gli occhi del nostro intendimento e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. God bless you all.